Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
La vita del popolo congolese non significa più niente per nessuno. Non interessa a coloro che ci uccidono come mosche, ai nostri fratelli che li aiutano, a quella che voi chiamate comunità internazionale. Anche Dio non ascolta più le nostre preghiere e ci ha abbandonato.
Buonasera a tutti da Radio Amnesty. Le parole che abbiamo appena ascoltato sono di Salvatore Bulamuzu, un uomo il quale durante il conflitto nella Repubblica Democratica del Congo ha perso i genitori, due mogli e cinque figli. La puntata di oggi è dedicata al conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, un conflitto che ormai da 20 anni sta insanguinando questa parte dell'Africa. Pochi giorni fa, verso i primi di novembre, la flebile tregua che nel conflitto della parte est della Repubblica Democratica del Congo ormai va avanti da tanti anni è stata rotta dall'ennesimo gruppo armato, il cosiddetto M23. Un gruppo armato il quale, partendo da rivendicazioni di violazioni di accordi presi con il governo locale, in realtà sta cercando di mettere le mani su le risorse minerarie ingenti che in quella regione si trovano e che da anni appunto stanno portando al conflitto nella Repubblica Democratica del Congo. Prima però di passare a analizzare la situazione attuale, direi di fare un breve quadro storico della Repubblica Democratica del Congo, e per questo passo la parola a Gioia.
Grazie Alessandro. Iniziamo partendo dal 1887, anno in cui nasce e inizia la storia della Repubblica Democratica del Congo, anno in cui questo territorio è stato assegnato al re del Belgio Leopoldo II, il quale ne fece del paese uno stato indipendente sotto la sua proprietà, dandogli il nome di Stato Libero del Congo. Nei primi anni del Novecento, infatti, precisamente nel 1908, Leopoldo II inserì il Congo nel novero delle colonie belghe. In questo periodo vi furono vari episodi di violenza da parte di alcuni mercenari al servizio del sovrano, tanto che, secondo alcune fonti, la mortalità e i crimini proprio in questi anni raggiunsero livelli altissimi. Questo diede origine a un forte afflusso di coloni dall'Europa che si insediarono principalmente sulla costa. Nel 1924 la Società delle Nazioni ha affidato al Belgio il Ruanda-Urundi come mandato, che venne subito annesso al Congo e ne divenne la settima provincia. Lo Stato belga così si occupò in prima istanza di applicare politiche di intervento per la costruzione di aeroporti, ferrovie e strade. Alcuni esponenti delle innumerevoli etnie congolesi si opposero all'attività della potenza coloniale belga e alla presenza nello stesso tempo della colonia di vari coloni europei. Mentre altri gruppi invece restarono molto fedeli alla presenza degli europei nel territorio. Nel 1959, dopo aver lasciato il paese per sottrarsi alla regione, Patrice Lumumba, uno dei protagonisti della lotta per l'indipendenza del paese, decise di partecipare alla conferenza di Bruxelles sul Congo, riuscendo infatti ad imporsi come uno dei protagonisti di primo piano. Tanto che il governo europeo, temendo una guerra di indipendenza, decise a questo punto di ritirarsi e di concedere l'indipendenza al Congo il 30 giugno del 1960, anno in cui lo Stato del Congo diviene indipendente e Lumumba diviene il primo ministro.
A causa della difficile situazione che permaneva nel territorio congolese, il governo belga decide di inviare le proprie truppe per proteggere i connazionali. Intanto Lumumba si appella all'ONU per questa violazione di sovranità all'interno del suo territorio. Siamo nel pieno della Guerra Fredda. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica controllano la situazione all'interno dello Stato, sia attraverso le multinazionali che attraverso influenze politiche da parte dell'Unione Sovietica. L'ingovernabilità del Congo fa sì che l'esercito prenda il sopravvento. Emerge il colonnello Mobutu, che fa arrestare e condannare a morte Lumumba, che viene giustiziato nel 1961. Nel luglio 1964 Kasavubu costituisce un governo di unità nazionale. Tuttavia Mobutu ottiene un potere direi quasi assoluto e inizia a costituire un governo basato sul culto della personalità e anche su forti caratterizzazioni etniche. Diventa maresciallo presidente, esautorando del tutto Kasavubu. Mobutu organizza così un proprio partito, un partito unico, il Movimento Popolare della Rivoluzione, MPR, col compito quindi di dare un nuovo volto culturale al paese. Cambia addirittura il nome del Congo, che da Congo diventa Zaire, nel 1971. Negli anni Ottanta Mobutu diviene alleato della Francia.
Nel 1990 Mobutu si rassegna ad accettare la presenza di un parlamento multipartitico al proprio fianco e accetta di condividere il potere con il presidente del parlamento stesso. Questo però non aiutò a risolvere la crisi, che anzi si incrementò dal momento che venne deciso l'attacco di forze ribelli ruandesi ed ugandesi coalizzate sotto il comando di Laurent Kabila. Nel 1996 le sue forze vennero sopraffatte dal nemico e Mobutu, ormai stanco e malato, fuggì in Marocco, dove morì nel 1997, anno in cui il generale Laurent Kabila, vittorioso nella guerra civile, si proclama presidente assoluto, governando per decreti e instaurando al potere il proprio clan in sostituzione di quello del suo rivale. Kabila diede allo Zaire il nome di Congo, riprendendo la vecchia bandiera dello Stato libero. Nel 1998 i ribelli Tutsi, organizzati in gruppi armati, iniziarono una dura lotta contro le fazioni fedeli al presidente Kabila, spalleggiato dagli eserciti dell'Angola, della Namibia e dello Zimbabwe. Il Congo si è così ritrovato diviso in una parte orientale controllata dai ribelli e in una parte occidentale invece in mano alle truppe di Kabila. E da questo conflitto sono uscite più o meno 350.000 vittime.
Nel 2001 Kabila viene assassinato, gli succede però il figlio trentenne Joseph Kabila. Dal 2004 al 2008 si apre una grave crisi di governo. I ribelli di Laurent Nkunda nel Kivu Nord e nel Sud Kivu iniziano il conflitto. Nonostante un trattato di pace che era stato ratificato a gennaio, a fine ottobre del 2008 il conflitto del Kivu riscoppia e con l'intervento del Fronte di Liberazione del Ruanda, di una missione ONU, dei regionali Mai Mai e degli eserciti stranieri di Angola e Zimbabwe. Le prime elezioni multipartitiche c'erano state nel 2006 avevano portato alla vittoria di Joseph Kabila. Nel novembre 2011, in un clima di grande tensione e con forti ombre sulla loro regolarità, si sono svolte le nuove elezioni presidenziali, che hanno di nuovo visto la vittoria di Joseph Kabila.
Si lo como y ambas y
totale silenzio. Non parliamo più, non danziamo più, non gridiamo più, perché non siamo liberi, perché non siamo più liberi in casa nostra, o Africa d'un tempo. O Africa domata, o Africa, Africa nostra. Tam tam, tam tam tu, senza sosta, per sempre. Africa, paese della tristezza. Africa, paese senza danze, senza canzoni. Africa, paese di pianti e lamenti. Tam tam, tam tam tu, senza sosta, suonati per sempre, per rianimare tutta l'Africa, per risvegliare quest'Africa addormentata, fino alla creazione di un'Africa nuova, sempre nera.
Le parole che abbiamo ascoltato erano tratte dalla poesia Tam 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 Tu di Mattia Alsinda, poeta dell'Africa centrale del 1900. La canzone ascoltata in precedenza invece era di Pepe Kalle, si intitolava Moibi. Pepe Kalle è uno dei principali esponenti della rumba congolese. Torniamo ora all'attualità e intervistiamo Marzia Marzotta del Coordinamento Africa Orientale e Centrale di Amnesty International. Buonasera Marzia.
Buonasera.
Quando e per quale motivo sono iniziate nuovamente le ostilità nell'est della Repubblica del Congo? Cosa prevedeva l'accordo del 23 marzo 2009 tra il governo e il Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo?
Beh, innanzitutto dobbiamo dire che le ostilità nell'est del Congo non sono mai terminate, non si sono mai esaurite. Questa recrudescenza che è iniziata da aprile con il movimento M23 è dovuta, il movimento M23 è un movimento di ribelli fuoriusciti principalmente dall'esercito, dalle forze armate appunto del Congo, che fanno riferimento al Consiglio Nazionale per la Difesa del Popolo. Questo gruppo di ribelli che appunto si muoveva nella zona dell'est del Congo è sempre stato legato al Ruanda, perché era formato appunto da congolesi di lingua ruandese. E quindi questo gruppo nel 2009, il 23 marzo, aveva fatto un accordo con il governo centrale del Congo, con Kinshasa, per essere riassorbiti all'interno delle forze armate ruandesi, però con la clausola di rimanere nella zona dell'est, cioè di poter controllare, quindi comunque di essere presenti sul loro territorio al confine con Ruanda. E cosa è successo? Che Kabila, quindi il governo, per cercare di indebolirli, ha voluto spostare dei capi di questa, dell'esercito, e quindi da lì il timore di indebolire la zona. Quindi il tentativo del governo centrale di indebolire comunque queste presenze all'interno delle stesse forze armate, cioè questo è importante da notare, che all'interno delle forze armate sono stati riassorbiti truppe di ribelli che quindi si erano anche in passato macchiate di crimini insomma terribili, e quindi pur di cercare di pacificare il territorio sono stati riassorbiti all'interno delle forze armate, con l'impegno però appunto loro avevano ritenuto di volevano rimanere nella loro zona. Quindi adesso da aprile hanno iniziato a occupare, quindi sono fuoriusciti dall'esercito, hanno iniziato a occupare la zona est del Congo, il Kivu. Attualmente le truppe si sono ritirate, di ribelli si sono ritirate da Goma, quasi appunto senza delle reali ostilità con l'esercito, pur di avere di nuovo la possibilità di di alcuni accordi di pace che si terranno nella settimana prossima in Uganda.
Qual è la situazione umanitaria nella regione in cui è in corso il conflitto? Di quali crimini sono accusati le forze di sicurezza e i gruppi armati?
Allora, la situazione umanitaria nella zona attorno a Goma, comunque nella zona del Kivu, è molto grave, perché questi scontri hanno causato ulteriori sfollati interni che ammontano nella zona del Kivu a 260.000, più 60.000 veri e propri rifugiati in Ruanda o in Uganda. Questi campi di profughi sono in condizioni terribili sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista appunto della sicurezza, e Amnesty International è molto preoccupata specialmente per le condizioni e il futuro delle donne e dei bambini. Per i bambini, perché in Congo è il paese africano che ha ancora il numero più alto di bambini soldato. Nonostante sia appunto bandito l'arruolamento dei minori dal 2004, in Congo è il paese africano che più ancora utilizza i bambini negli eserciti. E in quella zona, nell'est, il livello di insicurezza per le donne è altissimo. Tantissimi sono gli stupri, le violenze continuano e quindi Amnesty International è molto preoccupata e ha lanciato all'interno della campagna 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, un'azione proprio per le donne della Repubblica Democratica del Congo. Il link per la petizione è www.amnesty.org/16days, perché sono i 16 giorni di campagna globale di Amnesty International dal 25 novembre al 10 dicembre contro la violenza di genere.
Quali sono le responsabilità della comunità internazionale e del governo congolese?
Le responsabilità della comunità internazionale sono ovviamente enormi da sempre, perché quella è una delle zone più ricche del mondo dal punto di vista della ricchezza naturale, la ricchezza del sottosuolo, quindi gli interessi internazionali sono sempre stati tantissimi e lo sono tutt'oggi, quindi è una di quelle zone dove c'è sempre un focolaio acceso di guerra, perché le tensioni non vengono poi effettivamente portate a una loro risoluzione. E attualmente la missione di pace dell'ONU, che è una la missione più cospicua, insomma 17.000 presenze nel Congo, ha avuto un mandato di intervenire ancora più chiaramente per difendere i civili, per difendere l'integrità dei civili, e in questi giorni appunto è in corso un'azione rivolta proprio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per essere sensibilizzato sulla situazione delle donne in Congo, che subiscono continuamente violenze, stupri di massa. La comunità internazionale, come molto spesso succede quando le guerre sono lontane, non è sensibile. Amnesty International sta facendo da anni delle azioni dirette proprio anche sugli organismi internazionali perché l'intervento sia più consistente delle forze di pace e con un mandato diverso.
Grazie tanto per il tuo contributo, Marzia.
E grazie a voi.
Ascoltiamo ora una canzone di François Luambo Makiadi, meglio noto come Franco Luambo, uno dei principali cantanti della rumba congolese e forse uno dei principali esponenti della musica africana in generale del XX secolo. Franco Luambo era famoso come chitarrista e cantante, era soprannominato lo stregone della chitarra a causa della sua tecnica chitarristica veloce e fluida. Era famoso anche per l'arte della critica allusiva. Spesso nei suoi versi infatti utilizzava metafore, allegorie, figure satiriche o frasi idiomatiche per sottintendere dei significati nascosti. Franco era infatti considerato il maestro della muakela, l'arte della critica allusiva. Ora ascoltiamo Likambo ya Ngana, Affari altrui.
Soki omoni bomba kana motema eko lukandongo bandeko
bomba makambwe bomba makambwe
likambwe bomba mboka bilo baloba likambwe bomba mboka songi songi bandeko
bomba makambwe.
Bomba maele soki oyokini kambo zala na maele tango bakotuna yo bandeko
bomba makambo bomba makambo
obimi yo na moninga bandeko bosali ndoki bombaka na motema
Se ti capita di vedere alcune cose di altre persone, nascondile nel cuore. Oppure potresti avere seri problemi, fratelli e sorelle. Sii saggio se tu ascolterai qualcosa. Sii saggio quando loro verranno a chiederti ciò che hai ascoltato. Fratelli e sorelle.
Dopo aver ascoltato questa bella canzone di Franco, passiamo alle buone notizie.
Nel Regno Unito, il 29 novembre del 2012, il ministro della Difesa ha annunciato che manterrà in vigore a tempo indeterminato la sospensione dei trasferimenti dei detenuti in sua custodia in Afghanistan. La decisione, sollecitata dalle Nazioni Unite, da Amnesty International e da altre organizzazioni non governative, è stata presa in quanto i detenuti rischierebbero gravi maltrattamenti se trasferiti alle autorità afghane.
In Myanmar, il 19 novembre 2012, sono stati rilasciati oltre 50 prigionieri, politici e prigionieri di coscienza. Tra questi ultimi, Aung Myint Thaie, cofondatore della rete dei difensori e promotori dei diritti umani, condannato nel 2008 all'ergastolo, e Soe Kyuk Kyan, difensore dei diritti umani e avvocato, condannato ai 6 mesi nell'agosto 2012.
Nella Repubblica Democratica del Congo, l'11 ottobre del 2012, è stato rilasciato Eugene Diomin Dongala, presidente della Democrazia Cristiana Congolese.
In Indonesia, il 17 settembre 2012, a seguito di un'azione urgente di Amnesty International, Philip Karma è stato autorizzato a rilasciare il carcere di Abepura, nella provincia di Papua, per sottoporsi a una serie di accertamenti medici che hanno scongiurato la presenza di un tumore al colon, ma hanno rilevato un'infiammazione allo stomaco, per la quale è stato sottoposto a terapie per una settimana. Il 26 settembre è rientrato in carcere, dove sta scontando una condanna a 15 anni di carcere per aver sventolato la bandiera dell'indipendenza di Papua. Amnesty International continua a sollecitare il suo rilascio.
Ed ora alcuni consigli per approfondire la tematica trattata oggi. Innanzitutto due film, Blood Diamond, Sierra Leone 1999, Danny Archer, cinico mercenario originario della Rhodesia, l'attuale Zimbabwe, ed ex operatore del 32esimo battaglione dell'esercito sudafricano, si trova nel paese per condurre affari sul contrabbando di diamanti tra la Sierra Leone e la Liberia. Poi il film Katanga Business. Il film denuncia la situazione in Congo, considerato una cassaforte per le sue risorse minerarie, del regista Thierry Michel. Infine vi ricordiamo il concerto che si terrà il 15 dicembre alle ore 17.30 presso l'oratorio della Santissima Annunziata in Piazza Mariotti a Perugia, concerto di arpe e flauto in favore di Amnesty International, prezzo d'ingresso 5 euro e l'intero incasso andrà ad Amnesty International. Ascoltiamo ora la canzone Stand By Me, resa immortale dall'interpretazione di John Lennon nella versione di Roger Ridley, musicista di strada americano, che ha fatto parte del progetto Playing for Change, un movimento multimediale che vuole portare la pace nel mondo attraverso la musica.
I won't. She get along. Heard your people coming stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, stand by me.
Come on, stand by,
stand by me.
Me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall on the mountains, they should tumble into the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me.
Cari ascoltatori, questa volta vi invitiamo a risolvere ben 5 indovinelli. La risposta potrete darla alla prossima puntata. Primo indovinello. Il dibattito conduce nel teatro senza luce ed il bello è nel suo nome, più precisi nel cognome. Secondo indovinello. Svelta e tosta la sua voce, del bisagno fin giù alla foce, e di certo non si incarta per scioltezza la gran... Terzo indovinello. Sono tre ma sempre unite, disponibili alle gite, a dibattiti, agli appelli, col cappuccio, con gli ombrelli. Ce ne fossero a 10.000 della Giorgia Gioia e... Quarto indovinello. Io ti avverto, non la inganni, sempre pronta e senza affanni. Dopo yoga e ristorante, col chinotto non son tante. E per finire... Ed infine per i ceri, trovi lui tra quelli seri, negli abissi e gli arenili, chi si tuffa è? Chi indovina avrà un premio Amnesty. Ciao a tutti!